www.redigio.it e la storia continua. Un po' di storia di Milano. I flagellanti e Giovanni Decollato.
Continua dalla puntata precedente.
La scuola disponeva di larghi mezzi. Bussole di elemosina a suo favore erano sparse per la città. Se ne trovava anche nelle barche dei navigli. Celebrava a pagamento riti espiatori in suffragio delle anime dei giustiziati. Ne ereditava gli effetti. Speculava anche sui loro cadaveri che poteva cedere per denaro alle famiglie, oppure, nel Settecento, cedere all'Università di Pavia per lo studio dell'anatomia. Ma quando, verso la metà del Seicento, la confraternita volle ricostruire più ampia e più ricca la sua sede, a cui aveva posto mano nel secolo precedente Pellegrini, non bastando al fabbisogno i singolari proventi di cui fruiva, fu l'architetto stesso della rifabbrica, Francesco Maria Richino, il ben noto maestro del barocco lombardo, a soccorrere l'istituto con un prestito di 3.000 lire. Era l'anno 1654. In compenso, la confraternita assentì a riceverlo come socio, quanto equivaleva al conferimento di un titolo di nobiltà, che rimase ereditaria nella famiglia di quell'illustre architetto. Lo splendore della Scuola dei Bianchi andò spegnendosi nel Settecento, gettò gli ultimi bagliori nell'occasione della decapitazione del conte Biancani, vittima delle ragioni di Stato e dell'inflessibile puntiglio di Maria Teresa. E la decapitazione si svolse con tutti gli onori dovuti al suo grado con teatrale e pomposo apparato da funerale principesco. Poi, nel secolo dell'Illuminismo, fu la decadenza. Il Beccaria, da 20 anni, aveva già clamorosamente battuto in breccia l'arbitro e la ferocia dei metodi giudiziari tradizionali, quando, il 24 agosto 1784, la soppressione della confraternita fu comunicata al suo ultimo prefetto. Era il giorno successivo alla festa di San Giovanni. E nel registro dei giustiziati assistiti alla nobile scuola per un periodo di 294 anni erano annotate ben 3.124 esecuzioni capitali. Nessuna meraviglia. Se si considera che nel solo ventennio 1741-1762 fra dannati e messi a taglia, vivi o morti, nelle grida delle 5 province lombarde si contavano ben 73.000 individui. Soppressa la scuola, la chiesa fu adibita per lunghi anni ad uso civile, perdendo la maggior parte della sua preziosa suppellettile. Aveva fra l'altro una tela di Salvator Rosa, ora ospitata nella Pinacoteca di Brera. E nel 1906 l'interno, quando si pensava a una demolizione dell'edificio, era coperto dalle scaffalature degli uffici del protocollo municipale. Tolti questi, apparve in tutto il suo splendore la superba decorazione settecentesca della scuola di Monza, che qualche decennio appena prima della secolarizzazione della chiesa si era distesa sulle pareti. Fu una levata di scudi da parte degli artisti e degli amatori d'arte perché la sala fosse conservata nella sua integrità. Ma il comune gli aveva già fatto vendita alla banca commerciale, che non voleva rinunciare a conglobare nell'area di alto prezzo della nuova sede. Il comune ne assicurò comunque la ricostruzione e di fatto provvide al rilievo del monumento e allo stacco degli affreschi, ma poi se ne dimenticò. Fu solo molti anni dopo, 1924, che in seguito a privata iniziativa toccò da ricomporre le pietre dell'edificio. Fu solo molti anni dopo, 1924, che in seguito a privata iniziativa gli toccò di ricomporre le pietre dell'edificio Ricchignano sul fianco di una chiesa che a sua volta voleva essere, e non fu, la ricostruzione dell'altra demolita, Santa Maria Segreta. La maggior parte dei resti monumentali fu rintracciata nel recinto di un'osteria suburbana, o meglio, il circolo vinicolo in via Mantegna, dove le belle colonne di granito servivano a delimitare un gioco di bocce e le grandi mensole di ceppo dell'ordine inferiore erano convertite in tavolini inzuppati di scolature di vin grosso. All'interno non fu possibile attuare la rinascita. La grande medaglia della volta, opera di Giovan Battista Sassi, della quale non era facile interpretare il soggetto, il trionfo del Battista fra voli d'angeli, passò a decorare lo scalone della Camera di Commercio in Piazza Mercanti. Le colonne di granito rosso lucidate a specchio dell'interno andavano a compire la facciata della seicentesca chiesa di Inverigo. La facciata si potrebbe considerare come ricostruita per intero coi pezzi originali sulla via Ariosto, se non fosse che per scarsità di spazio si dovettero sostituire con massicci pilastri le due ali laterali a muro pieno. Intatta la ricca cancellata di ferro battuto a chiusura del triplice ingresso. Nelle spalle della prima finestra di ponente al piano superiore, grossi fori nelle spalle, dove si innestavano in origine potenti inferriate. Accusano il lugubre ufficio del locale retrostante. Era il confortatorio, dove migliaia di condannati passavano spasimando le ultime ore senza speranza. www.redigio.it e la storia continua.